שלום, אנחנו לומדים בספר כתבי בעל הסולם בחלק מאמרי שמעתי.
Buongiorno, stiamo studiando le scritture di Baal Shalam, l'articolo Shamati, l'articolo 159, ed avvenne dopo tanti giorni. Le domande si possono fare nel nostro sito. Le scritture di Baal Shalam, l'articolo, ed avvenne dopo tanti giorni, l'articolo 159 di Shamati. Avvenne dopo tanti giorni che il re d'Egitto morì e i figli di Israele gemevano a causa del duro selvaggio e gridavano, e la loro implorazione a causa della schiavitù arrivò al Signore, e il Signore ascoltò il loro gemito. Questo significa che loro hanno sofferto così tanto che non potevano più sopportarlo, e quindi supplicarono tanto con la preghiera che la loro implorazione arrivò sino al Signore. Ma possiamo vedere che dicevano: fossimo pur quando eravamo seduti presso le pentole di carne, quando mangiavamo pane e sazietà. E dicevano anche: ricordiamo il pesce che mangiavamo gratuitamente in Egitto, i cetrioli, i meloni, i porri e le cipolle e l'aglio. Il fatto è che invece per loro era gradevole il lavoro in Egitto. Questo è il significato di ma si mescolarono con le nazioni e impararono i loro lavori, le loro abitudini. Vuol dire che se Israele sono sotto il dominio di una certa nazione, quella nazione li domina e loro non possono sottrarsi al suo dominio. Quindi gustarono sufficienza in quel lavoro e non potevano essere salvati. E cosa ha fatto il Creatore? Il re d'Egitto morì. Questo implica che hanno perso quella schiavitù, quindi non potevano più lavorare. Compresero che se non c'è perfezione dei mochin, anche la servitù è incompleta. Pertanto, e i figli di Israele gemevano a causa del duro lavoro. Lavoro significa che il lavoro non bastava più a loro, che non avevano vitalità nel lavoro. Questo significato di il re dell'Egitto morì, che tutte le dominazioni del re dell'Egitto che stavano mantenendoli e nutrendoli erano morte. Questo è il motivo per cui loro ebbero posto per scoprire la preghiera e furono immediatamente salvati, e conseguentemente quando camminavano nel deserto ed arrivarono allo stato di piccolezza bravavano la servitù che avevano prima della morte del re d'Egitto. Dice, leggeremo questo lentamente e lo spiegheremo. Ed avvenne dopo tanti giorni. Cosa vuol dire tanti giorni? Dopo che sono trascorsi tanti giorni. Chi alzate le mani, chi vuol dire qualcosa? Sì, per favore, una sola parola, non un racconto. Ascesa e discesa. Ascesa e discesa, dice Rav. Bene, diciamo che è così, dice Rav. Un altro ragazzo dice... che hanno cercato di connettersi molte volte. Sì. Ed è morto, morire di re d'Egitto, cosa significa questo? Sì, sì, chi vuole dire qualcosa? Alzate la mano. Sì? Che è discesa la sua importanza, dice un ragazzo. Cosa significa il re d'Egitto? Dice Rav. Risposta dello studente: l'intenzione con il fine di ricevere, il desiderio di ricevere con l'intenzione di ricevere è il re dell'Egitto, che per lui si vedevano che conveniva lavorare, adesso di colpo vedono che non conviene più lavorare per lui, così hanno deciso dall'alto. vediamo che c'è il mondo nella disperazione, e poco a poco interiormente fa morire il re dell'Egitto nel mondo, sì, e l'ego comincia a scendere dalla sua importanza, e l'hanno pianto i figli di Israele nel lavoro. Cosa significa Israele e di quale lavoro lo hanno pianto? Sì, per favore. Risposta al studente, il desiderio che vuole dare Israele, e hanno pianto perché hanno cercato di connettersi e sono morti.
Niv.
Se non c'è nessun altro, allora qui tu, il punto nel cuore è il desiderio dei figli di Israele, è il desiderio di ricevere di una persona che desidera essere con l'intenzione di dare in relazione a tutto il resto. Il resto si divide in nazione del mondo e Egitto. Quali desideri delle persone si chiamano nazione del mondo e quali l'Egitto? Cosa pensate? Come l'interiorità di una persona può dividere in Israele, Mosè, il faraone, gli egiziani? Come lo dividate? Come lo dividete? Sì? Risposta allo studente. Gli egiziani sono desiderio di ricevere con l'intenzione di ricevere, questo sono gli egiziani. E chi è il faraone? Diciamo che sono i loro re. E chi sono le nazioni del mondo? Chiederà tutti gli altri. E poi ancora, cos'è Mosè? Chi è Mosè dentro la persona? Risposta dello studente, è la forza del punto del cuore che lo prende. Sì, e Israele chiederà al ragazzo questi sforzi per connettersi. E Rav dice, i desideri che vogliono risvegliarsi alla dazione, dice Rav. E cosa significa Israele nell'esilio d'Egitto? Quali desideri sono in noi? Se ci sono? Risposta dello studente, sono gli stessi desideri che sono incarcerati, che vogliono arrivare a lavorare con l'intenzione di dare e sentono che li trattengono, e quindi coloro che li trattengono si chiamano gli egiziani e il faraone, e coloro che le portano all'adozione si chiamano chi? Mosè o il creatore. Io in relazione agli egiziani. Sì, va bene, molto bene. Questa immagine interiore già si capiscono. E hanno pianto i figli di Israele che si trovano in desiderio di arrivare a poter dare all'adazione e non sono capaci. Li trattengono da dietro, questo che si chiama il faraone, in tal maniera che e lo sostengono nel lavoro. Cos'è il lavoro per arrivare alla dazione? E hanno pianto, gemevano al creatore per il loro lavoro. Ossia, sono arrivati allo stato che tutto il tempo hanno cercato di farlo e non sono stati capaci di arrivare a quello che volevano, ossia la dazione, ma erano più e più schiavizzati. Cosa significa dazione? Quello che significa spiritualità, il desiderio di dare e l'amore che si rivela agli altri, questo significa che è la rivelazione del creatore dentro la creatura, e quindi loro ogni volta stanno chiarendo questa cosa, e quanto più stanno chiarendo questo loro cadono e salgono. Cosa significa ascesa e discesa nel lavoro dell'Egitto?
Sì?
Non vergognatevi, cosa importa se non sapete? Il ragazzo dice l'importanza del lavoro. Ma cosa è la relazione? Ascesa e discesa, dice il ragazzo. Ascesa e discesa, dice Rav. che possiamo vedere o no l'importanza della vita. Molto bene, dice Rav. Con cosa altro possiamo dire? In quale altro possiamo, in quale altra maniera possiamo dire cos'è un'ascesa e una discesa? E il ragazzo dice: addizione di aiuto. Cos'è questa ascesa o discesa? Dice Rav. Il ragazzo: può essere un'ascesa. E Rav dice: può essere un'ascesa verso la meta, però non un'ascesa in relazione al grado, perché ancora in parte posteriore, come abbiamo studiato adesso nella parte 15, che è l'accrescimento per la parte posteriore di dietro, e quindi fa crescere il desiderio. Sì, che bello. Cosa ancora? Cosa domandiamo? Sopra ascesa e discesa. Tutte le ascese, tutte le discese, noi dobbiamo vederle come verso la meta, che andiamo così verso la meta. Quindi com'è che, perché ha detto che hanno pianto i figli di Israele? O più ascesa e più discesa? Tutto va nella stessa direzione, perché piangevano? Di cosa precisamente? In che discernimento? Alzate le mani e le braccia. Quante più ci sono scese è meglio, quante più ci sono discese è meglio. Se andiamo verso la dazione, che cosa importa in che stato sono? L'importante è verso la meta e basta, in direzione verso la meta. Perché si sono, sentivano che si allentavano, sì, che si allontanavano. Io penso che quanto più noi ci eleviamo nell'Egitto, è più la sensazione della schiavitù, dell'esilio che si sente di più. Perché, dice Rav? Perché avanziamo, dice il ragazzo, perché ci troviamo in Egitto. Se io cerco di dare, mi sento più schiavizzato. Rav dice: molto bene, questo significa che cresciamo dalla parte posteriore, come abbiamo studiato adesso. Significa che Malkut cresce in Ibur, in Kaimokin de Achor, dalla parte posteriore, ossia mancanze crescono, sì? Senti Niv, prendi nota che la cosa principale sono le mancanze. Secondo questo noi controlliamo quanto avanziamo, e avanziamo ogni volta con più mancanze, ogni volta di più. Questa è la cosa principale, perché ci sono ascese e discese, sì? Tutto è che la mancanza sta crescendo, la mancanza è che non sono capaci di essere nell'antazione. In relazione a cosa? Bene. Questo vuol dire che hanno sofferto tanto che non potevano sopportarlo più. Che soluzione hanno trovato? Non gridare. Io sono come maestro a scuola, sì? Me l'hanno detto già. Sempre coloro che sanno rispondono alle domande, però dopo gridano. Vediamo se tu sai qualcosa. Io volevo domandare a te, dice Zvik. Adesso io domanda, dice Rav. Gershon risponde: sono sofferenze di dazione, dice. Non possiamo dare e soffriamo. Rav dice: sono sofferenze per mancanza di dazione, che hanno iniziato con un punto, che non avevano nessuna necessità per questo, nella schiavitù dell'Egitto. Loro sono entrati in un punto, sì? Di Yesod, sì? A fianco di Giuseppe, che si sono riuniti a fianco di Giuseppe, e adesso stanno crescendo per mezzo di questo, che in Egitto i vasi grandi di ricezione influenzano su questo punto piccolo che sono dentro di loro, e come questo desiderio così grande degli egiziani provvede a questo punto tutto tipo di influenza, e quindi lui cresce. Cosa domandi? Ragazzo, domando secondo quello che capisco qui. Quindi ricordano quanto bene si sentivano nel desiderio di ricevere, godevano della vita, e adesso sentono sofferenza per il lavoro che avevano in Egitto. Si sentono, dice si sentono bene, si sente male con questo. Ragazzo, il desiderio di dare si sente come qualcosa di secco, vuoto, che non c'è sapore in questo. Rav dice, con questo elevano una preghiera al Creatore perché gli dia il riempimento di carne. E ragazzo domanda, come potevano sopportare la sofferenza della dazione quando non potevano assaporare la dazione? Rav dice, è una bella domanda. Se avere sofferenza di questo che no, per avere sofferenza di questo che non posso dare, prima di tutto io devo assaggiare sapore in questo di dare, altrimenti non ho una sofferenza di questo desiderio di dare. Come succede questo che io non ho, che come posso avere sofferenza di poter dare se ancora non sono in adazione? Silenzio. Cosa è successo? È l'influenza dell'ambiente, dice il ragazzo. Dani, dice. Disfatta del desiderio di ricevere, dice. Però torni al desiderio di ricevere. Ragazzo, bisogna vedere con cosa fare il paragone. Rav, io sono davanti al vaso di ricevizione, che tutti sono pieni. Che questo si chiama che le pentole sono piene, sì, in Egitto. E nel punto del mio cuore che adesso si sta sviluppando, io sento ancora oscurità. Come io preferisco il mio punto nel cuore, hanno pianto i figli di Israele nel lavoro. Loro sentono, si sentono bene con queste pentole bene che stanno davanti a loro, o loro si sentono male? Loro si sentono male. Si pentono di avere questa inclinazione di pentole di carne, comprendono che tutto che loro sono davanti alle pentole che possono riempire tutta la loro bestia, perché è contrario alla loro anima, e quindi sentono pena che loro in ogni caso hanno questa inclinazione verso questa pentola, e non è un piacere, è una sofferenza questa. Capisci? Gershon, cosa hai detto prima? Ragazzo, non capisco tutto, però da dove sentono la sofferenza? Bisogna sentire la sofferenza e non dire sento sofferenza. Rav dice, questo è il risultato del lavoro. Volevano uscire dal desiderio di ricevere per ricevere, verso la forza di dazione, con azioni di dazione, volevano uscire verso l'azione stessa. Loro cercarono di uscire, di scappare dall'Egitto per mezzo di tutti i tipi di azioni, e la luce circondante funzionava su di loro. Però perché la luce circondante li tira fuori dall'Egitto in forma diretta? Noi arriviamo a un numero sufficiente di azioni, e l'influenza della luce che riforma, che si sta accumulando, influenza su di noi, e dopo tutte le azioni arriva la redenzione. Perché questo non funziona in maniera diretta? Perché questo sta funzionando in maniera opposta? Ossia, in quale parametro in Egitto stiamo salendo e in quale parametro noi passiamo, e alla fine arriviamo ad una differenza tra questi due parametri che non siamo più capaci di sopportarlo più, e quindi la luce circondante non fa niente ancora. Lei ci ha portato fino a qui, però dopo dobbiamo piangere, gridare. Sì, cosa succede dentro di noi? In che discernimento noi ascendiamo e in che discernimento noi scendiamo? In cosa questo discernimento è uno opposto all'altro? Sì, Nonnetto? Studente, io penso che dobbiamo capire che il lavoro che noi facciamo non è sufficiente, noi dobbiamo ricevere aiuto dall'alto. Rav, da dove arriva questa necessità? Ha la necessità per questo? Io adesso non ho bisogno. E se ne ho bisogno, allora ho bisogno che vivano i miei figli, non del terzo timore, ma dei primi due timori, che mi senta bene in questo mondo e nel mondo per avvenire. Dice lo studente, l'importanza del creatore, allora dice dipende da qual è l'importanza del creatore. Io prego il creatore giorno e notte perché mi senta bene, e vedo che è la cosa più importante nel mondo. Non metto niente, non lo metto come causa di niente. Dice, io do contentezza a lui quando mi dirigo a lui, quando imploro a lui. Dite quello che volete. Quando si costruisce il tempo, sono il primo che porta al sacrificio. Studente, perché noi riceviamo un piacere e quindi noi dobbiamo fare tutto senza ricevere nessun piacere per noi stessi? Rav. Non so, non mi sembra, perché lo scopo della creazione è godere. Sì, però tu parli molto bene, aiutatelo. Studente, è uno stato dove riconosciamo la grandezza della qualità dell'azione in relazione alla qualità della ricezione, e siamo dentro la qualità della ricezione, siamo davanti alle pentole e non possiamo fare niente. Rav dice, avanziamo come in una forbice. Come si dice questo in ebraico? Sono due cose che si stanno allontanando una dall'altra, due linee che si stanno allontanando una dall'altra. Bene, ognuno dice qualcosa di diverso. Cosa posso fare? Bene, e adesso possiamo vedere, quindi di stare davanti alle pentole di carne, sta leggendo la... quando mangiavano pane fino a sazietà. Senti Niv, e anche cipolle, aglio avevano. Un vero menù, sì, per Pesach. Il fatto che veramente erano a favore del lavoro in Egitto. E il versetto dice che si sono mescolati con le nazioni e hanno imparato le loro abitudini. Vuol dire che se Israele sono sotto il dominio di una certa nazione, quella nazione li domina e non possono liberarsi dal suo dominio. E in questa maniera hanno provato sufficientemente sapore in questo lavoro e non potevano essere redenti. E cosa fece il Creatore? Quindi non era sufficiente voler scappare, perché non si può gridare, non si può neanche voler scappare nemmeno. Ossia, aspettiamo la salvezza, aspettiamo il gruppo, aspettiamo che si accumuli un cuore così grande che la luce superiore che sta in un riposo assoluto faccia un'azione su di noi. Tutto dipende dalla mancanza, è quello che noi dobbiamo capire molto bene e non dimenticarci. Noi chiediamo al Creatore che ci dia piacere, che ci dia qualcosa di buono, perché adesso può essere che non sia così buono, può essere che anche adesso è cattivo, però che noi formiamo così in questa maniera la nostra mancanza, che sia preparata per un cambiamento. Questa è la preghiera. Questo è quello, pertanto speriamo di pregare giorno e notte, ossia di cambiare la sua mancanza sempre di più. È quello che dobbiamo fare continuamente. Non si dice questo che prega come noi siamo abituati di fare, aspettare che questo arrivi. Non arriverà, noi siamo in un mare di luce e se noi esigiamo un cambiamento, allora questo succede. Ossia, la nostra esigenza è corretta, se la nostra esigenza non è corretta, allora questo cambiamento arriverà. Ma tutto questo cambiamento, questi cambiamenti sono solo in noi. Quindi cosa significa che loro sentono di trovarsi sotto il dominio degli egiziani e non sono capaci di uscire dal loro controllo e per questo loro gridano? Sì, nuovamente lo dico.
La
studente, può darsi che loro soffrono di questo, che non possono giustificare il creatore davanti a loro, ossia l'Ave dice loro non possono giustificare il trattamento del creatore. Questo non è Israele, mi dispiace. Noi ci lamentiamo del comportamento del creatore verso di noi, o forse noi ci stiamo lamentando del nostro stato, o che noi ci lamentiamo del nostro stato o della provvidenza superiore. Il fatto che leviamo un man è che chiediamo la forza della creazione sui nostri desideri che non siamo capaci di farlo per noi stessi e vogliamo essere più corretti. Questo significa man. In altre parole, cos'è questo? Sì? Studente, l'esilio possiamo dire che è la differenza tra Malchut e Bina? Sì, giustamente, dice Rav. Malchut va verso Bina. Cosa significa Malchut va verso Bina? Malchut che si trova nella qualità di Binah. Ragazzo, tutta questa ascesa e discesa nell'Egitto, la luce fa aumentare il punto di Israele che si trova però in Egitto. Sì, dice Rav, giustamente, questo in maniera reciproca, anche in Israele sta crescendo e anche negli egiziani nell'Egitto sta crescendo. Sì? Studente, tu hai detto un'altra cosa che è qualcosa di nuovo per me, accentuando questo, che tutto questo processo dobbiamo fare attenzione sull'attesa della redenzione che arriva da noi, dicerà, che arriva da un grido dentro di me, dicerà, io formo tutto, niente succede nell'alto. Il ragazzo, mettere più attenzione su questa mancanza che si sta sviluppando e dare relazione con la qualità della fede? Rav dice, no, la fede la riceveremo, è la forza della d'azione. La fede significa la forza della d'azione che si rivela nella persona. Noi dobbiamo arrivare a uno stato che noi veramente vogliamo dare, per mezzo della luce che riforma. Noi facciamo gli sforzi, la luce influenzerà e i nostri sforzi faranno nascere nuovi desideri. Sì. Voi avete cominciato a domandare e io stavo domandando, ragazzo, in questo stato dell'Egitto il desiderio di ricevere stavano sotto il controllo dell'intenzione di ricevere, però era molto debole. Cosa significa molto debole? Giustamente che il desiderio di dare si trova sotto il controllo del desiderio di ricevere, che significa che i figli di Israele erano sotto la schiavitù degli egiziani. Quindi poi di colpo appare questo punto di Mosè, che questo stato riceve un impulso. All'inizio i figli di Israele e gli egiziani lavorano insieme, è molto bello questo, e sentono da dove hanno queste cipolle, quei agli e tutto da mangiare, e dopo lo guardano questa cosa e non gli fa schifo, non gli piace più, perché sentono dall'altro lato lo scopo della creazione, il punto nel cuore che non permettono a loro della possibilità di godere di queste pentole. Ragazzo, è come un processo di crescimento rapido, sia il desiderio di ricevere sia la resistenza verso di lui, dice Rav, una in relazione all'altro. Per questo ho detto come una forbice. Domanda. Risulta che in questo stato c'è una certa mancanza di conformità con questo, e per mezzo di questo possiamo dire che ci deve essere una conformità con questo. Sì, certo, diceva, sì, certo. E cosa ha fatto il creatore? Il re dell'Egitto, dopo che loro hanno gridato e hanno visto che era impossibile redimersi, il re dell'Egitto è morto e quindi hanno perso questa servitù e così loro non potevano lavorare più. E cosa significa questo? Dice Rav, cosa significa che hanno perso la schiavitù e non possono più lavorare più? Che si sono stufati? Vuoi domandare o rispondere? A domandare. E non potevano più stare in questo stato dove si trovavano, ossia Rav. Loro con il fine con ricevere già non lavorano più, con il fine di dare non possono lavorare, quindi si trovano nel mezzo, sembra. Questo porta ad un grido che quando è morto il re dell'Egitto loro hanno sentito che azioni d'azioni possiamo fare, quali azioni, che tutto quello che c'era prima, anche se facciamo azioni di dazione dentro il desiderio di ricevere, e questo è dare con il fine di ricevere, e questo hanno visto che era ancora più grande, questo andava come una forbice, così hanno capito che non potevano continuare ad andare con l'intenzione di dare, perché questo uscirà con l'intenzione di ricevere, e loro hanno capito che se non c'è la perfezione dei mochin, che verità è d'azione, che ricevono la forza della fede, la forza dell'azione, allora la servitù anche era incompleta, perché tutto arriva attraverso la Koraim. E alla fine i figli di Israele piangevano a causa del lavoro, ossia che non ricevevano vitalità dal lavoro. Cos'è questo stato, questa tappa? Chiederà. Ragazzo, può essere che la domanda sia: qual è il sapore della mia vita? Qual è lo scopo della mia vita? E che non abbiamo nessuno combustibile, dice Rav. Cos'è questo stato? Quando si stufano, quando è morto il re dell'Egitto, cosa succede qui? Non c'è sapore nel lavoro, di dare per ricevere la ricompensa, non potevano ricevere ricompensa, tutto quello che lavoravano è per ricevere ricompensa, quindi qual è la cosa corretta? Risposta dello studente: non c'è sapore in niente, è tutto vuoto. Rav, non potevano fare azioni di dazione, perché quindi cosa succederà? Tutto questo lo prenderà il faraone, tutto il loro lavoro il faraone lo prende attraverso la luce. Con il desiderio di ricevere non posso fare niente, con il desiderio di dare non posso fare niente, qui però adesso che è morto il re dell'Egitto, cosa significa questo? Sì? Risponde lo studente. Può essere che sia la consumazione degli sforzi di cercare di fare la dazione in Egitto ed era impossibile farlo. Non c'erano più forze per poter, dentro dell'ego, cercare di dare. Non siamo capaci. Finito. Rav. Ossia, il punto nel cuore ha annullato gli sforzi di lavorare dentro dell'ego e quindi arrivano ad uno stato che non c'è più niente da fare più. Cosa significa che non si può più fare niente più? Perché hanno pianto? Di cosa si lamentano adesso? Dice così: e questo è il segreto che è morto il re dell'Egitto e che tutta la perfezione che il re dell'Egitto gli dava da mangiare, ossia nei vasi di ricevere, sentivano piacere ed è morto, e quindi per questo c'è stato un posto per scoprire una preghiera. E fino a che avevano sempre dei buoni risultati nel loro ego, non potevano ricevere niente, lavoravano e quindi erano schiavi. E quindi è questo che hanno scoperto, che loro erano schiavi, che loro non potevano spogliarsi del desiderio di ricevere, di questa sensazione di schiavitù. Noi la sentiamo ancora o no? Cosa pensate? No. Come sentire che noi ci troviamo nella schiavitù del faraone, re dell'Egitto, nella schiavitù del nostro ego, che tutto quello che io faccio lo faccio solo per riempire il faraone, il mio faraone? Come io posso fare questo? Come fare la maggior quantità di azioni su questo? Arriverà la luce che riforma, sì? Sveglio la sua influenza su di me immediatamente, le mie azioni la risvegliano immediatamente, perché non importa con che intenzione, quello che io penso di fare, così la luce illumina di ritorno, perché illumina da lontano, anche i vasi di ricezione illumina, quindi quanti più atti di azione, divulgazione, studio, in tutto il tipo di cose io faccio, risveglio più e più la luce circondante, e quindi cosa? Lui porta al riconoscimento del male e quindi io vedo che tutto quello che io faccio lo faccio per il faraone, fino a che io arrivo e io continuo in tutte le maniere, io cerco, faccio sforzo fino a che arrivo ad una completezza, che, e quindi hanno pianto che è morto il faraone dell'Egitto e immediatamente si sono redenti, ossia come hanno ricevuto immediatamente la redenzione, cosa succede qui che immediatamente sono stati salvati, che dopo che muore il faraone davanti ai nostri occhi, sì, allora immediatamente ci troviamo già nella redenzione. E cosa facciamo? Un grido, dice il ragazzo. Di cosa gridiamo, dice Rav? Il ragazzo. Gridiamo perché vediamo la profondità del male. E Rav dice, però già è morto. Il ragazzo, la rivelazione di questo stato, Rav, muore davanti ai nostri occhi, non posso lavorare per lui, però nemmeno posso lavorare senza di lui. Non posso lavorare senza di lui, senza Faraone. Va bene? Cosa pensate? Certo, sì. Per la prima volta vedo che sei d'accordo con me. Studente, è il punto che ancora non posso fare nessuna azione di reazione perché so già in anticipo che se il faraone già è morto, io ancora non posso fare atto di reazione. Sono bloccato a destra e a sinistra, sono come inerte. Certo, dice Rav, senza il faraone è impossibile, abbiamo solo bisogno di un desiderio di ricevere in maniera diversa, che non sia come il faraone, che adesso abbiamo il monte del Sinai, qualcosa di diverso, però senza il male noi non possiamo lavorare, non possiamo fare niente. Se non c'è male, un poco così, come condimento, sale, pepe, sì? E dopo, quando sono stati nel deserto e sono arrivati ad uno stato che avevano prima che moriva il re dell'Egitto, perché come può essere che nel deserto a ricevere la Torah, la garanzia mutua, c'è tutto, perché è impossibile lavorare senza l'ego, senza il desiderio di ricevere tutta la correzione, la facciamo sopra di questo, sì? Chi può aggiungere? Sì, aggiungi qualcosa. Senza mancanza è impossibile avanzare, dice Zvika. Quindi dobbiamo avere un problema da risolvere. Che problema dobbiamo avere? Se ci siamo allontanati dal faraone, è già morto davanti ai nostri occhi, in che maniera possiamo avanzare? Il desiderio di ricevere deve esistere. Quindi Che forma si risveglia adesso, dice Rav? Che noi scopriamo che dopo che noi siamo usciti dall'Egitto, non è che torniamo lì, non è che torniamo lì. La reazione tra di noi, dice Rav, dice Zvika. Rav dice, io non so cosa stai dicendo, cosa sei, uno psicologo? Zvika, cerchiamo di connettarsi tra di noi, ma è impossibile. Rav dice, anche nell'Egitto volevamo unirci, sì, volevamo unirci però con il fine di dare, però abbiamo visto che questo non c'era nessun beneficio, quindi siamo arrivati ad uno stato dove piangevamo. Cosa succede qui in Egitto? Studente, la differenza tra il lavoro personale e il lavoro nel gruppo, che dopo saremo come un popolo nel deserto, quindi si lavora come un gruppo, dice Rava, una parte è corretta di questa. Un altro studente, nell'Egitto c'era un re che gli diceva cosa fare, dopo quando erano nel deserto non avevamo un re, Rav dice, qualcuno che ci diriga, né per un lato né per l'altro. Quando siamo sconnessi dal faraone perdiamo la direzione, siamo come nell'aria così, siamo come galleggiando nell'aria, sì, c'è anche qualcosa di questo. Un altro ragazzo, domanda, nell'Egitto c'era tutto un tipo di grandezza nel lavoro, c'erano anche lì molto grandi, qui che lì sono molto piccoli e non hanno combustibile, non hanno quindi nemmeno che lì. Sì, dice Rav, molto bene, sto sentendo. Un altro ragazzo, durante il cammino abbiamo il Mar Morto che dobbiamo sorpassare e quindi stiamo solamente scappando dall'Egitto. Dice Rav, dopo l'Egitto tutto quello che arriva è già sopra il desiderio di ricevere? Beh, può essere che non ci conviene approfondire in questo, lo faremo più tardi, arriveremo a questo. Voi adesso dovete capire che Shavuot non sarà più facile di Pesach. Bene, quindi terminiamo con questo. Come pensiamo noi con tutti i materiali? Abbiamo abbastanza, sicuro che abbiamo raggiunto abbastanza, è sufficiente che passeremo tutti i materiali per l'entrata nella festa, includendo anche l'Agadà di Pesach, il racconto di Pesach, che tutto dobbiamo leggere qui, tutto questo e parlare un poco di questo. Sì, va bene? Adesso, bene, da dove leggeremo? Da quale libro, dove?
No. אתם עוד לא מקבלים שם בכל מיני עבוד במקומות עבודה אגדות. נוסחים זה לא חשוב.
Voi non ricevete dal posto dove state lavorando questo Agadà di Pesach, il racconto di Pesach, la fase di Pesach, la favola di Pesach. Sì, qualche libretto, se voi distribuite questi libretti dove lavorate, non so, ovunque. E quando noi lo utilizzeremo anche al Seder di Pesach, nella festa di Pesach, possiamo portare da casa, dice il ragazzo. Dice Rav, hai a casa due libretti di Pesach? Anche due? Molto bene, però non sarà kasher. Bene, ognuno porterà uno? Non abbiamo bisogno di due. Chi è che ha la Gadà a casa? Ah, che bello. Dove l'avete tutti? Bene, portate la Gadà di Pesach. Quando lo faremo questo? Quando leggeremo questo? Questo è molto importante. Il sabato o il giorno della settimana?
Va bene, gamur, ze yelano im agada.
Allora dice, penseremo su di questo, molto bene. Adesso questo sarà con l'Agadà, con il racconto di Pesach, la favola di Pesach. Cosa volevo dire? Ci sono cose qui molto più profonde in questo articolo così piccolo, così corto. Tutto in relazione alla morte del re d'Egitto. Ragazzo, cosa ci conviene per continuare con questo lavoro durante il giorno? Cosa tu ci raccomandi? Era chiedere, cos'è che fate voi? E ragazzo, alle volte la missione, le decine hanno una missione, hanno un lavoro durante il giorno, o facciamo le domande del workshop. Rav dice, credo che morirà il re dell'Egitto. Cosa significa che è morto e come arriviamo alla sua morte? Per mezzo di quali azioni prima della morte? Quali sono le azioni dopo la morte? E che re d'Egitto muore? Il buon re o il re cattivo? All'apparenza il re è buono. Il re cattivo rimane vivo, lei e lui rimane in Egitto dopo che noi abbiamo deciso che il re, che era buono, si converte in cattivo perché per il nostro male, il suo dominio su di noi non è per il nostro beneficio, quindi non possiamo fare niente con il suo male, ma di ucciderci non siamo capaci, non siamo capaci di ucciderlo. Solo possiamo elevarci sopra di lui, scappare da lui. E pertanto noi questo re buono, noi lo desideriamo, ancora non abbiamo corretto questo. Vediamo come lo faremo. Bene. Noi usciremo adesso, sì. Sì, grazie agli ascoltatori, vi invitiamo a continuare con la trasmissione nel sito di Sviva Tova. Usciamo qualcosa di libero, un giorno bello per tutta la famiglia, che dove non ci sono limiti. Pasti, attività, musica, molta allegria. In Pesach, martedì, dalla mattina fino alla sera, i dettagli 1-700-509-209 o il nostro sito kab.co.il. Con questo terminiamo. Che abbiate un buon giorno, una buona notte, un grande ringraziamento a tutti, un grande abbraccio, amici.
בנשמה, בהגשמה, כמו מופע בקונצרט, מפסנתר עד קלרינט, לכל אחד תפקיד.